S'io ti fiammeggio nel caldo d'amore, di là dal modo che in terra si vede, sì che degli occhi tuoi vinco il valore, non ti maravigliar, che ciò procede da perfetto veder, che come apprende, così nel bene appreso muove il piede. Dalle faville di amor, di cui Dante ha visto pieni gli occhi di Beatrice, al fiammeggiare nel caldo d'amore, dal linguaggio ancora vagamente memore, in cui è ancora una vaga implicazione di sentimenti umani, a quello alto e intenso che conviene all'amore della verità celeste, di Dio, fonte onde ogni ver deriva. Se Beatrice risplende agli occhi di Dante in misura sovrumana, sì da abbagliarlo, non si meravigli Dante, poiché ciò nasce dalla perfezione della sua vista, la quale sempre più progredisce nella conoscenza illuminante e innamorante del sommo bene. E l'eterna luce della suprema verità già splende in Dante, quella luce che una volta veduta accende essa sola e per sempre accende l'amore della mente umana. E se altra cosa seduce l'amore degli uomini, è solo perché in essa traluce qualche vestigio, qualche pallido segno della luce eterna, non riconosciuto come tale, ma scambiato erroneamente per essa. Io veggio ben, siccome già risplende nell'intelletto tuo l'eterna luce, che vista sola e sempre amore accende. Essa altra cosa vostro amor seduce, non è se non di quella alcun vestigio mal conosciuto che quivi traluce. Tu vuoi saper se con altro servigio per manco voto si può render tanto che l'anima si curi di letigio. Dante, ricordate i versi 136-138 del canto precedente, io vo saper se l'uom può soddisfarvi ai voti manchi, sì con altri beni che la vostra statera non si imparvi, vuol dunque sapere se si possa compensare con altre opere al mancamento di un voto, senza avere contrasto, litigio, con la divina giustizia. Ed ecco il solenne attacco della risposta, tema iniziale ne è quello del libero arbitrio, che, ripetiamo parole altrui, apre uno spazio improvviso, esprimendo in modo sensibile e la larghezza di Dio e la dignità umana. Lo maggiordon che Dio per sua larghezza fesse creando e dalla sua bontate più conformato e quel che più apprezza fu della volontà, la libertate, di che le creature intelligenti e tutte sole fuoro e son dotate. Or ti parrà, se tu quinci argomenti, l'alto valor del voto, se sì fatto che Dio consenta quando tu consenti, che nel fermar tra Dio e l'uomo il patto, vittima fassi di questo tesoro tal quale io dico, e fassi col suo atto. Dunque che render possi per ristoro, se credi bene usar quel che hai offerto, di mal tolletto può far buon lavoro. Il maggiordono elargito da Dio all'uomo è il libero arbitrio, della volontà la libertate. E siccome il voto è opera del libero arbitrio, appare manifesto il valore di quello se è debitamente contratto. Poiché nel patto fermato tra Dio e l'uomo si fa sacrificio, vittima, di quel tesoro, la libertà del volere, con un atto della stessa libera volontà. Nulla quindi si può dare a Dio in cambio del voto non adempiuto. Pensare di disporre sia pure a fin di bene quel che più non si possiede, avendolo offerto ad altri, è come voler fare opera buona servendosi di un guadagno di cattivo acquisto mal tolletto. Così ragionando, Beatrice ha oramai chiarito il punto principale, quello della non liceità della permutazione dei voti fatti a Dio. Ma poiché la Chiesa talvolta dispensa in materia di voti, altro occorre che Dante attentamente ascolti e bene intenda e bene fissi nella mente, poiché niente vale imparare se non si ritiene poi nella memoria. Tu sei ormai del maggior punto certo, ma perché Santa Chiesa in ciò dispensa che par contro lo ver ch'io t'ho scoperto, convienti ancor sedere un poco a mensa, però che il cibo rigido che hai preso richiede ancora aiuto a tua dispensa. Apri la mente a quel ch'io ti paleso e ferma il vientro, che non fa scienza senza lo ritenere avere inteso. Due cose concorrono all'essenza del voto. La materia del voto medesimo, quel che si promette, e il patto con cui si obbliga la volontà libera. Quest'ultimo non si annulla che adempiendolo, e perciò non poterono gli ebrei non offrire continuamente vittime a Dio, secondo il patto del sacrificio stretto con Dio al tempo di Mosè. L'altra cosa, la materia del voto può invece essere mutata senza peccato, ma solo col consenso del pontefice, cui è delegato da Dio il potere di vincolare e di sciogliere, e alla condizione che la nuova offerta sia superiore alla prima. Perciò, quando l'offerta è di peso tale da vincere ogni altro contrappeso, il voto non è permutabile nemmeno per la materia. Due cose si convegnono all'essenza di questo sacrificio. L'una è quella di che si fa e l'altra è la convenenza. Quest'ultima giammai non si cancella se non serbata, ed intorno di lei si preciso di sopra si favella. Però necessità fu agli ebrei pur l'offerere, ancor che alcuna offerta si permutasse, come saper dei. L'altra, che per materia te aperta, puote ben esser tal che non si falla se con altra matera si converta. Ma non trasmuti carco alla sua spalla per suo arbitrio alcun, sanza la volta e della chiave bianca e della gialla, e ogni permutanza credi stolta, se la cosa dimessa in la sorpresa, come il 4 nel 6, non è raccolta. Però qualunque cosa tanto pesa per suo valor che tragga ogni bilancia, soddisfar non si può con altra spesa. Conchiusa la trattazione teologica, Beatrice ammonisce a non prendere i voti alla leggera, a essere fedeli a quelli quando siano stati fatti, ma anche oculati, non bieci nel farli. E porta due esempi di voti sconsiderati. Quello biblico di Jefte, che sacrificò la propria figlia per aver promesso a Dio che, se avesse vinto gli Ammoniti, avrebbe ucciso la prima persona che fosse uscita dalla sua casa. E quello di Agamennone, il quale, pure per una incauta promessa, ritenne di dover immolare la figlia sua Ifigenia. Non prendan l'immortali il voto a ciancia, siate fedeli e a ciò far non bieci, come Jeptè alla sua prima mancia, cui più si convenia dicer mal feci che servando far peggio, e così stolto ritrovar puoi il granduca de Greci, onde pianse Ifigenia il suo bel volto, e fe pianger di sé i folli e i savi, che udir parlar di così fatto colto. Siano i cristiani più gravi, più pensosi e prudenti nel pronunziare voti. Essi hanno la Bibbia, la rivelazione e la guida della Chiesa, e tanto basta alla loro salvazione. E se per proprio errore o colpa d'altri sono indotti a fare frettolosi voti, si comportino da uomini e non da bestie privi di ragione. non facciano, allontanandosi dalla chiesa, come l'agnello ingenuo, irrequieto e pazzerello che lascia il latte della madre e va capricciosamente saltando e corneggiando. Siate, cristiani, a muovervi più gravi, non siate come penna ad ogni vento, e non crediate ogni acqua vi lavi. Avete il Nuovo e il Vecchio Testamento e il pastor della Chiesa che vi guida, questo vi basti a vostro salvamento. Se mala cupidigia altro vi grida, uomini siate e non pecore matte, sì che il giudeo di voi tra voi non rida. Non fate come agnel che lascia il latte della sua madre, e semplice e lascivo, se come desmo a suo piacer combatte. Qui termina il discorso di Beatrice, e già Beatrice si è rivolta disiante verso il sole. E di nuovo, rapidissimamente, Dante e Beatrice vengono portati in alto, dal cielo della luna al cielo di Mercurio. Così Beatrice a me, come io scrivo. Poi si rivolse tutta disiante a quella parte ove il mondo è più vivo. Lo suo tacere e il trasmutar sembiante puoser silenzio al mio cupido ingegno che già nuove questioni avea davante. E sì come saetta che nel segno percuote pria che sia la corda queta, così corremmo nel secondo regno. Quivi la donna mia vid'io si lieta come nel lume di quel ciel si mise, che più lucente se ne fe il pianeta. E se la stella si cambiò e rise, qual mi fec'io che pur da mia natura trasmutabile son per tutte guise? Alla concitazione entusiastica generata dalla vista della cresciuta luce di Beatrice e della nuova stella fa riscontro lo stupendo adagio in cui si distende la descrizione della nuova apparizione. Come in peschiera che tranquilla e pura traggonsi pesci a ciò che ven di fori, per modo che lo stimi in lor pastura, si vidio ben più di mille splendori trarsi per noi, e di ciascun sudia, ecco chi crescerà li nostri amori. E sì come ciascuna noi venia, vedeasi l'ombra piena di letizia nel fulgor chiaro che di lei uscia. Tre terzine come per l'apparizione delle anime nel cielo della luna e principalmente nell'attacco, se ricordi, quale per vetri trasparenti e tersi, lo stesso ritmo, la stessa melodia, lo stesso incanto. Ma siamo qui in un cielo più alto, dove maggiore è la letizia delle anime, che quindi appaiono più luminose, sicché meno visibile è la loro parvenza umana, un'ombra lieve ormai, dentro un palpitante splendore. Ecco chi crescerà li nostri amori. Esse preannunciano a sé medesime e pregustano la gioia di poter mostrare la loro carità solvendo i dubbi di Dante. E subito, precorrendo la domanda sua, uno di quegli spiriti, che, come vedremo, è lo spirito di Giustiniano, lo invita a parlare liberamente. E però se disii di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia. Anche Beatrice incoraggia Dante a dire, e Dante finalmente si rivolge allo spirito. Io veggio ben siccome tu t'annidi nel proprio lume, e che degli occhi il traggi perché corrusca sì come tu ridi. Nel convivio Dante aveva scritto: che è ridere se non una corruscazione della dilettazione dell'anima, cioè uno lume apparente di fuori secondo sta dentro? E continua: ma non so chi tu sei, né perché aggi anima degna il grado della spera che si vela ai mortai con altrui raggi. La spera di Mercurio, avendo la sua orbita vicinissima al sole, più va velata, sono ancora parole del convivio, degli raggi del sole che null'altra stella. E l'anima, che pria aveva parlato, si fa così lucente da sparire nella propria luce, come il sole che, per troppa luce, si fa invisibile da sé quando col suo calore ha rarefatto e consunto i vapori che prima ne temperavano lo splendore, rendendone possibile e sostenibile la vista. Sì come il sol che si cela agli stessi per troppa luce, come il caldo arose le temperanze di vapori spessi, per più letizia sì mi si nascose dentro al suo raggio la figura santa, e così chiusa chiusa mi rispose nel modo che il seguente canto canta. Tutto questo, annota il Momigliano, costituisce al canto sesto, al canto che segue, un impressionante proemio. Da quel groppo di luce, come da una chiusa, sgorgerà una corrente di eloquenza impetuosa e solenne, l'epopea dell'impero romano celebrata dall'anima dell'imperatore Giustiniano.